www.readyjoe.it e la storia continua. I nostri laghi, il lago di Monate. L'inclinazione delle coste si accentua sulla sponda meridionale del lago, che qui si spinge sotto le prime falde del Monte Pelada e dei suoi contrafforti. La strada che porta da Caderezzate a Osmate affronta direttamente questi rilievi, allontanandosi di qualche centinaio di metri dalle rive. Sui grandi gradini terrazzati che scendono verso il lago prevalgono i prati, i campi coltivati, le robinie. E man mano che si sale verso Osmate, il panorama si amplia e la vista del lago si fa più interessante. Un ambiente così raccolto e sereno ha sempre attirato su di sé, nel corso dei secoli, l'attenzione di nobili casate e di possidenti desiderosi di erigere sulle sponde del Monate, come su quelle del vicino Comabbio, splendide ville. Era questo lo scenario che si presentò a Garibaldi il 23 agosto del 1848, quando, proveniente da Gemonio con le sue truppe, arrivò a Travedona. Ma il generale non ebbe certamente il tempo di indugiare in poetiche meditazioni, dal momento che gli austriaci del generale D'Asprey lo incalzavano da vicino. Unica vera preoccupazione per lui fu quella di trovare un riparo per i suoi 1000 uomini, stanchi per le lunghe marce forzate e incerti sul futuro. Anche perché una delle tattiche di Garibaldi era quella di non rivelare a nessuno le proprie intenzioni. I garibaldini cercarono rifugio sulle colline circostanti, nelle cascine disseminate fra Travedone e Ternate e sui contrafforti del Monte Pelada, dove passarono ben 3 notti e 2 giorni, mentre lo stesso Garibaldi preferì alloggiare in una casa nel centro di Travedona. E tra il 25 e il 26 il generale fu visto a Osmate, dove ricevette truppe di rinforzo e anche cannoni, che però rifiutò perché troppo ingombranti per la sua guerra di movimento. Perché Garibaldi, che tra l'altro soffriva delle febbri malariche intermittenti, non passò quelle notti in una delle lussuose ville di Osmate? Non lo sappiamo. Ma a parte le probabili ragioni strategiche, si può pensare alla naturale semplicità del generale che rifuggiva da ogni tipo di mondanità o alla diffidenza dei cittadini che in queste occasioni venivano taglieggiati per la causa nazionale. Più tardi lo stesso Garibaldi si lamentò pubblicamente del comportamento dei varesotti, tanto da scrivere: a noi, con pugni d'oro, era difficile sapere del nemico. Non un solo abitante di qualunque classe si univa a noi, difficilmente incontravamo delle guide. È facile immaginare quindi i sistemi con cui i garibaldini ottennero vino e cibarie dal travedonese Celestino Ribolzi, che però calcolò accuratamente il maltolto, lire 101,32, di cui pretese il rimborso dal neonato Stato unitario dopo il 1861. Ma lo Stato non pagò perché mancavano le pezze giustificative. La villa più prestigiosa che compare all'ingresso di Osmate tra castagne e querce, con un magnifico giardino all'italiana digradante verso il lago, è la Villa Solferino. Con la sua denominazione cerca forse di riparare le amarezze garibaldine del 48. Costruita a metà del XVIII secolo e ricca di affreschi di quell'epoca, essa appartenne a Garavaglia ed è ora di proprietà del Castelbarco Albani. La famiglia Garavaglia, la più importante di Osmate nel secolo scorso, vantava parentele illustri con i Beccaria e quindi anche con Alessandro Manzoni, che infatti qui soggiornò in villeggiatura. Oltre a Villa Solferino, altre dimore come la villa Aliprandi e l'ex convento delle suore del Sacro Monte, e si affacciano sul lago di Monate, con una vista che abbraccia buona parte del Lago Maggiore e il gruppo del Monte Rosa da un lato e il Campo dei Fiori dall'altro. Il nome di Usmate compare in alcuni documenti del XIII secolo e forse deriva dal nome personale Auximus o Ocimus, che si trova anche in una lapide di Milano. Il paese, sorto su un terrazzo morenico che a sua volta si trova alle falde di un poggio miocenico, possiede davvero una posizione invidiabile a dominio del lago. Il centro storico si è sviluppato tutto attorno alla via che da Cadrezzate porta a Comabbio, unica nel paese se si esclude la deviazione fra la frazione di Lentate, un piccolo centro sul fondo di una valle pianeggiante, un po' torbosa, percorsa da torrente Lenza. La chiesa di Osmate, eretta sulla cima di un poggio analogamente a quella di Comabbio, si affaccia sulla piazzetta principale del paese, accanto all'imponente ex Villa Baroni. Su un muro della piazza, una curiosa targa del 1865 annuncia pomposamente che la sottostante fontanella fu creata per i bisogni pubblici per volontà e merito del sindaco Garavaglia. Ma una scritta a posteriori 2 anni sulla stessa targa precisa che l'opera era stata decisa anche per deliberazione consiliare. Anche Osmate fu una località abitata e frequentata in epoca romana. Lo testimoniano alcune tombe di cremati a cassetta in beole con fitili rinvenute nel fondo chioso, al colle e presso la cascina Bettola, mentre a Villa Baroni fu trovato un ossuario in pietra. Non si hanno invece notizie sui insediamenti preistorici in territorio di Osmate. Il fatto è spiegabile con la presenza di coste del tutto inidonee per la costruzione di palafitte, e le si può constatare percorrendo la ripida strada che dal paese scende verso uno dei rari lidi pubblici di questo bacino, dove è facile osservare il paziente rituale dei pescatori locali, gelosi del loro antico diritto di pesca da riva. Come sappiamo, il Monate seguì le stesse sorti del Comabbio nelle lunghe e complicate vicende riguardanti le proprietà di entrambi i laghi. Anch'esso, quindi, fu di volta in volta proprietà della Regia Ducale Camera Spagnola e quindi del Vescovo Biglia, del Litta Visconti Arrese, e infine della ditta Pasquale e Fratelli Borghi. Anche per ciò che concerne la pesca, vale quanto già detto per il Comabbio. Tra i Borghi, proprietari del lago e detentori anche del diritto esclusivo di pesca, e i comuni rivieraschi sorsero aspre lotte circa il riconoscimento degli usi civici, tra i quali anche la pesca con licenza da riva. I diritti di pesca vennero poi ceduti dai Borghi tramite l'avvocato A. Bove alla famiglia Crespi, che ne è tuttora proprietaria, anche se pescatori dilettanti locali mantengono la possibilità di gettare le proprie lenze da riva. I Borghi, pur curando più da vicino il Comabbio, non dimenticarono certo anche il Monate. Nel 1866 introdussero con successo 250 trotelle del Lago Maggiore, con l'intenzione di ripetere l'esperimento già tentato invano 36 anni prima dal duca Pompeo Litta. Le trotelle erano scomparse, anche se il duca aveva avuto l'accortezza di far installare una griglia sull'incile dell'acqua nera per impedire che i pesci tornassero nel Lago Maggiore. In seguito la gestione del lago di Monate, così come quella del Comabbio, venne affidata ai Giorgetti di Cazzago, inizialmente insieme ai Brebbia di Comabbio, e gli affittuari riuscirono a ricavare dalle acque del Monate una quantità di pesce corrispondente circa un terzo di quella del comabbio. Le specie più diffuse erano il coregone o l'avarello, il pesce persico e la tinca, ma non mancavano il luccio, la borella. Furono successivamente introdotte le anguille, i pesci persici, sole, i boccaloni e le sandre. In questo modo la produzione raggiunse i suoi vertici massimi intorno agli anni 20, ma anche oggi nel Monate si trovano le medesime specie e va inoltre sottolineata la presenza del persico reale, uno dei più bei pesci d'acqua dolce. L'enorme sfruttamento del patrimonio ittico ha notevolmente impoverito il Monate, che oggi dà una resa di circa 40 quintali annui, considerando esclusivamente la pesca praticata dai due o tre professionisti. Si nota che il coregone, una volta il più diffuso e anche il più ricercato, oggi viene pescato nella misura di 200 kg all'anno. L'attività della pesca sul Monate e sul Comabbio, quindi, risultò veramente remunerativa non solo nel periodo in cui i borghi e non solo si premurarono di arricchire il patrimonio ittico dei laghi tramite la piscicoltura di varano, ma cercavano anche di incentivare il lavoro dei pescatori mediante l'introduzione del cottimo, che del resto fu ben accettato dagli interessati. In precedenza, invece, la vita e le retribuzioni degli addetti alla pesca sui laghi varesini erano state molto più misere di quanto si potesse immaginare. I più fervidi ingegni del tempo, il conte Tullio Dandolo, ad esempio, in una poetica descrizione del 1825, dimostrava di appartenere a quella schiera di inguaribili lirici che amavano osservare il lavoro altrui con gli occhi della oleografia. Il laghetto di Varese ti si stende dinanzi. Sorridenti le alture che lo circondano, vestite di boschi, di villaggi e di case. Una lieve auretta ne increspa la superficie. Delle barchette lo solcano, lasciando dietro di sé una traccia luminosa. Ascolti tu il canto lontano del pescatore? Lui, beato. Gli elementi del suo benessere sono pochi. Della salute e del lavoro bastano a tenerlo contento. Egli è ricco della numerosa prole, che, come egli sostenta il vecchio padre, sostenterà lui nei tardi suoi anni, così ne si lagna del presente e ne si disanima del futuro. E mentre egli suda lietamente affaticandosi, lo scoraggiamento e la noia si impossessano dell'uomo opulento. E la storia non è finita qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it. E la storia continua.